grazie veramente anche all'onorevole Gualtieri che ha anche lui rispettato i tempi, pur toccando tutti i punti salienti di questo difficile tema che gli era stato attribuito. Probabilmente è vero che gli storici del futuro diranno che alcune cose sono già avvenute, del resto l'articolo del trattato che descrive la procedura di nomina della Commissione comincia con le parole «tenendo conto dei risultati delle elezioni parlamentari, il Consiglio europeo propone», poi ovviamente segue tutta la descrizione di questa doppia investitura. Però certamente è vero che nella percezione immediata dei cittadini europei questo raccordo fra il voto e la nomina dei vertici, che adesso tra l'altro sono anche due, della struttura politica europea, non è così evidente, tant'è che oggi si discute sulla base della relazione DAF se non ci sia un obbligo di mettere anche un simbolo europeo accanto ai simboli nazionali quando si andrà a votare nel maggio del prossimo anno. Io darei ora la parola al vicepresidente Angelilli, a cui sarà possibile ovviamente commentare quanto è stato già detto finora da un punto di vista generale su tutti questi temi che riguardano quello che sono state le iniziative svolte per i cittadini, ma anche quello che potrebbe essere nella prospettiva delle elezioni del maggio 2014 e anche della presidenza italiana del 1 luglio del prossimo anno. Ma alla vicepresidente Angelilli chiediamo anche, sulla base della sua esperienza parlamentare, di dirci qualcosa di più specifico su un settore che è molto importante per i diritti dei cittadini, soprattutto in società come quelle degli Stati membri dell'Unione Europea, società mature, anche demograficamente mature, e cioè il settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dove si verifica un'altra di queste contraddizioni fondamentali dello spazio politico europeo, cioè da un lato una ricerca di una maggiore estensione dei diritti civili per tutti i cittadini, dall'altro anche la difficile gestione dei fenomeni migratori che pongono una serie di sfide culturali, economiche e politico-sociali a tutte le società europee, in particolare poi a quelle che si trovano più vicine ad aree di turbolenza e anche di grande dinamismo demografico come il Mediterraneo.
Grazie molte. I temi trattati sono estremamente interessanti. Io ripartirei proprio innanzitutto dall'anno europeo della cittadinanza, che è appunto il 2013, e dal concetto stesso della cittadinanza, che tra l'altro è un concetto chiaramente inserito proprio nella Carta dei diritti fondamentali, nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali, che proprio dice esplicitamente che la persona è al centro dell'azione politica, legislativa ed istituzionale. E viene istituita proprio la cittadinanza dell'Unione nell'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Quindi questo inserimento proprio nel preambolo ovviamente dà forza al concetto e al diritto di cittadinanza, che ovviamente è un diritto di cui bisogna cogliere sia l'aspetto positivo, cioè il pieno usufrutto, diciamo, la piena titolarità dei diritti, sia anche l'aspetto relativo alle responsabilità connesse ai diritti. Però ovviamente dal nostro punto di vista c'è stata una accelerazione sul versante della completezza dei diritti di cittadinanza. Andando alla domanda specifica per cui mi è stato, diciamo, richiesto un approfondimento, cioè proprio all'istituzione del cosiddetto spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si può dire che questo spazio è diventata una priorità su cui si lavora però da anni, con momenti di accelerazione e momenti ovviamente di stop. Però è evidente che si tratta di un pilastro della realizzazione non solo della cittadinanza europea, della piena realizzazione della cittadinanza europea, ma si tratta proprio di un caposaldo della Unione Europea, perché i temi ovviamente della libertà, della sicurezza e della giustizia sono temi prioritari per i cittadini, per le famiglie e per le imprese europee, ma in generale sono temi prioritari per il sistema europeo. Un sistema europeo che vuole guardare avanti, in particolare in un momento di crisi, con tutte le carte in regola per aggredire la crisi, per posizionarsi nella massima efficienza nello scenario internazionale, ha bisogno di puntare molto proprio sulla massima efficienza dello spazio europeo di sicurezza, libertà e giustizia. Da questo punto di vista, proprio all'inizio anche della legislatura, il Parlamento europeo aveva, in collaborazione ovviamente con la Commissione e col Consiglio, aveva fatto il punto attraverso il cosiddetto programma di Stoccolma, che era ed è una vera e propria programmazione strategica su questi temi. Chiaramente era un programma e rimane un programma molto ambizioso, pertanto chiaramente non tutti i punti che erano all'ordine del giorno sono stati centrati. Noi abbiamo fatto proprio recentemente un midterm review, quindi abbiamo analizzato i punti deboli e anche però i punti di forza, cioè ci sono comunque degli obiettivi che effettivamente sono stati centrati, però c'è tantissimo ancora da fare. Tantissimo. Comincio dal bicchiere mezzo pieno, che riguarda in particolare il fronte dei diritti umani fondamentali. Su questo siamo stati anche come Parlamento veramente molto attivi, perché sentivamo il dovere di dare una risposta immediata, forte, concreta, misurabile ai cittadini, soprattutto ai cittadini più vulnerabili, soprattutto alle vittime, a tutti coloro che possono trovarsi in una situazione di oggettiva, autentica vulnerabilità, in una oggettiva e autentica violazione dei diritti umani fondamentali. Quindi abbiamo approvato una dietro l'altra una serie di direttive che per noi erano vitali, partendo dalla direttiva sulle vittime di reato, che è una direttiva effettivamente molto innovativa, perché non si occupa soltanto della dimensione punitiva, non si occupa soltanto di tutto quello che riguarda la pena, che ovviamente deve essere giusta, che deve essere adeguata, che deve essere anche attribuita in tempi rapidi, incerti, e quindi non si occupa soltanto di garantire una giustizia sicura, no? In tempi sicuri, ma si occupa anche molto dei diritti della vittima, perché spesso purtroppo si determina sulle vittime la cosiddetta doppia vittimizzazione, cioè le vittime sono prima vittime di un reato e poi sono vittime di un sistema che a 360 gradi penalizza la vittima doppiamente. Quindi su questo, tra l'altro, abbiamo anche apportato degli elementi innovativi che sono frutto dell'esperienza italiana. Mi riferisco in particolare alla confisca dei beni, dei proventi, dei reati. Ovviamente, come sapete, l'Italia da questo punto di vista ha acquisito una grandissima esperienza, purtroppo. Perché? Perché noi siamo un paese che ha degli aspetti di criminalità organizzata particolarmente negativi, voglio dire, parliamo ovviamente di tutti i fenomeni mafiosi, però questo ci ha dato anche quel quella capacità, quel know-how che ha portato a concentrare il nostro anche contributo da un punto di vista nazionale su questi temi all'interno di queste direttive. Non in tutti i paesi si comprendeva la portata anche culturalmente innovativa del prevedere all'interno di queste direttive appunto il congelamento, la confisca dei beni appunto delle attività criminali e poi una ricollocazione di questi beni magari a fini sociali. Un'altra direttiva importante di cui tra l'altro sono stata personalmente relatrice è stata quella sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. Anche questa ovviamente una diciamo una direttiva molto importante. Poi c'è stata la direttiva sulla tratta degli esseri umani e la protezione sempre delle vittime. Un'altra importante direttiva è quella sull'ordine di protezione europeo, che consente quindi ad una vittima di godere degli stessi diritti e della stessa protezione a prescindere dallo Stato membro in cui risiede. Quindi anche questo è un elemento molto innovativo. Da questo punto di vista poi ci stiamo impegnando in vista della prossima programmazione anche dei fondi comunitari in un nuovo programma che si chiama Diritti e Cittadinanza e poi nel programma Giustizia, che sono proprio finalizzati al rafforzamento di questo spazio appunto europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Altri due punti prima di arrivare alle conclusioni. C'è però, e quindi andiamo come dire al bicchiere mezzo vuoto, cito soltanto tre esempi. Il primo, il commissario Reding ha fornito qualche mese fa dei dati abbastanza diciamo allucinanti, direi, e cioè il costo della burocrazia sui diritti, sui cittadini. Parliamo spesso di semplici documenti che magari devono essere scambiati da uno Stato membro all'altro, ma parliamo, voglio dire, veramente di documentazione di routine per diciamo per piccole questioni amministrative. Ci sono mille infiniti ostacoli, disagi, complicazioni che costano 330 milioni di euro l'anno. Quindi questo è il costo della burocrazia. Pertanto l'impegno è quello appunto di abolire alcuni adempimenti che sono veramente meramente e pertanto inutilmente burocratici, cioè che non sono ovviamente garanzia di non so, controlli, per esempio, non so, penso alla certificazione antimafia, chiaramente rimane una certificazione fondamentale e indispensabile, ma talvolta per dei semplici passaggi burocratici si perde tempo e si perde denaro. Quindi su questo c'è un impegno della Commissione europea ad inserire, diciamo, degli automatismi, quando, ripeto, si parla solo di mere formalità burocratiche. Ci sono poi invece due grandi sfide che dobbiamo raccogliere e affrontare, che sono quella dell'evasione fiscale. Questo è un tema veramente serio e direi emergenziale, anche perché qui fornisco alcuni dati che forse valgono più di tante parole. Proprio la scorsa settimana a Strasburgo Barroso ci ha detto che dai dati insomma della Commissione in Europa l'evasione fiscale costa proprio ogni anno 1.000 miliardi di euro, quindi parliamo di una cifra che di gran lunga l'intero bilancio dell'Unione Europea. Se facciamo una media matematica parliamo di 2.000 euro per ogni cittadino, cioè tutti, quindi dai cittadini anziani ai neonati. Quindi questo è l'impatto è un impatto drammatico, quindi bisogna assolutamente eliminare tutti i paradisi fiscali, perché purtroppo in Europa ci sono dei paradisi fiscali. Bisogna stabilire delle regole di trasparenza pensa che devono essere uguali per tutti, e sul segreto bancario anche su questo bisogna fare, come dire, degli sforzi, nel senso che quando ci sono dei legittimi sospetti, delle movimentazioni oggettivamente sospette, non può essere solo il cittadino o la piccola impresa, il professionista ad avere una particolare attenzione da parte degli istituti di vigilanza. Anche le multinazionali, per esempio, anche i grandi istituti di credito devono avere una particolare vigilanza da parte degli organismi di controllo preposti. Aggiungo un'altra priorità, che è quella della lotta alla corruzione. Anche qui qualche dato della Commissione europea, che ci dice che ogni anno si bruciano in corruzione 120 miliardi di euro, quindi si tratta di cifre davvero scioccanti, direi, più che cifre importanti le definirei cifre scioccanti. E se andiamo a guardare per esempio gli appalti pubblici, gli studi ci dicono che bruciano in corruzione circa il 20-25% del valore dell'appalto. Ovviamente questi sono come dire, dati che riguardano tutti gli stati membri, vogliamo dire, forse ad eccezione di qualche paese più virtuoso, come per esempio la Danimarca, che ha veramente dei livelli di corruzione diciamo più o meno tra lo zero e i numeri negativi, ma per il resto non dobbiamo avere pregiudizi, quindi non è che ci sono stati super virtuosi e stati invece super negligenti, magari guardando soprattutto al sud dell'Europa, perché il dato della corruzione purtroppo è un dato che riguarda tutti e 27 gli stati membri, ripeto, o quasi, però la maggior parte degli stati membri è veramente danneggiato da questa piaga. Quindi penso di aver fatto una panoramica e grazie, perché è davvero un'occasione di confronto molto interessante.